Ma innanzitutto, se vuoi raccontarci in che periodo tu sei stato in Amazzonia?
Sì, allora, io ho iniziato, vivo in Brasile da 5 anni ormai, e lavoro in Amazzonia, vado a più riprese nella regione appunto da esattamente 5 anni, e non ho lavorato in Amazzonia solamente quest'anno. Quest'anno ho prodotto, ho sviluppato un progetto abbastanza particolare per questa fondazione francese, la Fondazione Carmignac, che mi ha dato un grant, un premio per raccontare cosa sta succedendo in questo angolo di mondo. E quello che ho sviluppato, io sono stato là a più riprese da febbraio, ho fatto circa 7 viaggi e il mio progetto cerca di raccontare, documentare le diverse crisi ambientali e sociali soprattutto che stanno verificando in Amazzonia. Quindi il progetto cerca di, insomma, far luce su determinate dinamiche legate al disboscamento, alla questione indigena, all'esplosione anche delle miniere illegali, soprattutto di oro. In generale, con appunto l'intenzione di fare il punto della situazione in questa immensa distesa di terra. E al fianco di queste crisi ambientali ho anche invece cercato di raccontare il tessuto sociale dell'Amazzonia, perché il grande paradosso, la grande contraddizione è che appunto è un posto estremamente ricco di risorse naturali, un tesoro naturale enorme, ma allo stesso tempo è poverissimo, la popolazione locale è una popolazione poverissima, e questo in qualche modo riflette anche, crea le circostanze per accentuare la distruzione della foresta.
Ecco, partiamo magari dal, diciamo, le tre questioni, cioè i tre interessi che muovono la deforestazione dell'Amazzonia sono fondamentalmente l'agrobusiness, le miniere che tu ricordavi e l'acqua. Nel tuo incontrare e approcciarti, diciamo, alla regione, sei venuto in contatto con queste tre forme di depredazione e ci vuoi parlare un attimo di quello che hai visto?
Sì, volevo aggiungere anche una questione, che è la questione della carne. Quindi è una questione direttamente legata ai consumi, alle scelte, e perché oggi sappiamo che l'80% del disboscamento in Amazzonia è anche una conseguenza degli allevamenti intensivi di carne bovina. Sempre più ci sono sempre più aziende, fattorie che cercano appunto di estendere i loro terreni per far posto agli allevamenti intensivi, per appunto far fronte alla grande domanda di carne, insomma, del mercato brasiliano. Il Brasile è uno dei più grandi esportatori di carne al mondo. Insieme alla carne anche la soia è una causa del disboscamento. E fondamentalmente io ho cercato di cogliere tutte queste situazioni. Mi viene in mente un viaggio che ho fatto perché era maggio, quando sono andato stavo cercando questi garimpo, sono in brasiliano vuole dire le miniere a cielo aperto illegali di d'oro, e ho sorvolato con questi piccoli voli sopra una foresta, un parco nazionale nello stato del Pará, ed è incredibile perché in mezzo al nulla tu vedi questa distesa di alberi infinita a perdita d'occhio. E poi a un certo punto come se fosse una spina dorsale, e man mano che ti avvicinavi questa spina dorsale continuava come se fosse un fiume, e dove si aprivano tutte queste miniere. E questo è un po' il sintomo, è un po' lo specchio della situazione, nel senso che come se fosse un grande tesoro naturale, ma un grande parco lasciato incustodito, aperto, senza legge. E la presenza dello Stato è pressoché è totalmente assente, e soprattutto permette un'invasione di migliaia di persone alla ricerca di fortuna, la ricerca dello sfruttamento delle risorse minerarie dell'Amazzonia. L'Amazzonia stessa, quello che sta succedendo oggi fondamentalmente è che l'Amazzonia è stata colonizzata da diverse decadi, diversi governi hanno incentivato milioni di persone a occupare l'Amazzonia, perché nel periodo degli anni 60-70, durante la dittatura militare, appunto c'era lo Stato, il regime considerava l'Amazzonia vuota, cosiddetta vuota, un pericolo per le frontiere, per la sicurezza, quindi ha incentivato milioni di persone a colonizzarla. E oggi il risultato è che tutte queste persone hanno creato allevamenti intensivi, proprietà terriere e hanno aperto la strada al commercio, allo sfruttamento. E questo tipo di dinamiche e fenomeni adesso il problema è che sta spingendo verso all'interno dei parchi nazionali, le riserve indigene e nelle aree più protette dell'Amazzonia.
Ecco, e proprio
questo anche grazie.
No, prego, finisci pure, scusami.
No, è che ovviamente tutto questo è incentivato anche da un atteggiamento di un'attitudine del governo che favorisce questo tipo di idea, cioè che l'Amazzonia debba essere aperta al commercio, debba essere sfruttata.
Sì, infatti, come ricordavi prima tu, appunto, più che assenza dello Stato, diciamo, lo Stato si fa promotore di una forma di colonizzazione interna della regione e non certo solamente da quando Bolsonaro si è insediato, cioè è una dinamica che, come giustamente ricordavi, è in atto da molto più tempo. Quello che mi interessava così chiederti era se durante il periodo in cui sei stato lì sei appunto venuto in contatto con delle popolazioni originarie e che tipo di incontri hai instaurato durante appunto relative alla loro resistenza rispetto a queste dinamiche di depredazione.
Scusami, appunto magari volevo chiederti rispetto a questo anche la differenza rispetto agli anni passati, cioè, magari una banalità, però non ci capita tutti i giorni di avere un interlocutore che è stato negli ultimi anni così frequentemente in Amazzonia, e anche rispetto alle popolazioni qual è il diverso approccio che stanno avendo rispetto alla deforestazione e appunto tutto il casino che sta succedendo in questo momento.
Sì, prima di tutto rispetto agli anni precedenti sappiamo dai dati e dalle statistiche che quest'anno c'è stato appunto un aumento, così pare, di più dell'80% dei livelli di disboscamento. E questo anche per causa, di nuovo, mi ripeto, per l'atteggiamento di questo governo, che è un atteggiamento fortemente antiambientalista. E soprattutto in qualche modo giustifica tutti quelli che ritengono che appunto che non ci debbano essere limiti al taglio degli alberi, a lasciare appunto, a preservare questa foresta. E gli anni passati io già avevo compiuto dei viaggi dove avevo visto la distruzione, dove ero stato in alcuni degli stati e regioni più toccati dalla crisi. Più volte ho visto lande di terra totalmente abbattute e poi anche date al fuoco, insomma anche gli incendi non sono per quanto quest'anno siano aumentati vertiginosamente, ma è un fenomeno che si ripete tutti gli anni. È anche un po', insomma, questa necessità anche dei grandi gruppi, i grandi proprietari terrieri. Non ci scordiamo che insomma il Brasile è uno dei paesi che può vantare la più grande concentrazione fondiaria al mondo, meno dell'1% dei proprietari terrieri dell'intero territorio brasiliano hanno in mano più del 50% dell'intero territorio. E questo ovviamente ha creato anche una potentissimi gruppi di potere all'interno del Parlamento che condizionano la politica e che ovviamente in nome del business e con anche appunto la, la benevolenza del nuovo governo, stanno accentuando la distruzione. Adesso il problema, io ho parlato anche prima di assenza dello Stato, non è che sia proprio solamente assenza dello Stato, sono vari fattori, grande corruzione, ma anche proprio interessi personali. E quando dico assenza dello Stato, perché specialmente questo governo quest'anno ha tagliato più del 30% di fondi a quello che è l'ente, l'IPAMA, che è l'ente per il, la tutela delle, dell'ambiente in, in Brasile. Quindi ci sono dei posti che già erano sotto attacco negli anni passati. Faccio un esempio di una frazione, un piccolo municipio nello stato Amazonas che si chiama Humaitá, che adesso è una delle nuove frontiere del disboscamento dentro l'Amazzonia, che fino insomma, all'anno scorso c'era, aveva un ufficio dove stavano i rem, i cosiddetti ranger dell'IPAMA, che facevano insomma, missioni per, contro i taglialegni illegali e, o contro i garimperos, i cercatori d'oro. E questo posto, ufficio, è stato l'anno scorso preso di mira, sono arrivati delle gang locali che hanno sparato, hanno distrutto, dato le fiamme questo ufficio. E adesso quest'anno, con, anche come conseguenza dei tagli, c'è solo una persona per, insomma, per far fronte all'enorme crisi che sta avvenendo nei dintorni. E quindi esattamente lo Stato non è presente. E mi avete chiesto rispetto alle popolazioni indigene. Io ho avuto, insomma, ho visitato negli ultimi anni diversi gruppi di diverse etnie indigene. Quest'anno mi sono concentrato su due realtà. La prima è una realtà di un gruppo indigeno che si chiama Kayapò, che è un gruppo molto, possiamo dire, guerriero, che vive completamente isolato. Ci vogliono più di, insomma, 2-3 giorni di navigazione lungo il fiume per raggiungerlo, e loro stanno all'interno di una riserva indigena, una riserva naturale, che adesso sta soffrendo delle infiltrazioni di taglialegna e di garimperos, quindi i cercatori d'oro. Quando sono andato là, appunto, c'era un di alcuni garimperos stavano iniziando a infiltrarsi vicino al fiume, dove un piccolo tributario del rio Tapajós, dove lo stanno, e il grosso problema è che quando iniziano le attività di ricerca dell'oro, nella maggior parte dei casi, quando vengono fatte illegalmente, si adopera un metallo che è il mercurio, che serve per appunto separare la terra dall'oro e proprio vedere il colore dell'oro, e soprattutto, però il problema è che questo materiale è un materiale estremamente pesante e inquinante. Quindi nel momento in cui iniziano e continueranno, questo può avere delle conseguenze estremamente drammatiche per questi popoli, che appunto vivono anche di pesca, di tutto ciò che la foresta gli offre. E nel momento in cui vengono appunto le falde acquifere inquinate, queste tribù sono costrette a emigrare verso le grandi città o i centri urbani delle varie regioni, ma dovendo cambiare totalmente il loro modus vivendi. E questo in molte situazioni, in molti casi, insomma, ha portato proprio una rottura drastica delle loro tradizioni e della loro cultura. Il secondo gruppo che ho incontrato è un gruppo invece di etnia Guajajara, che si trova principalmente nello stato del Maranhão. E loro invece hanno già avuto contatti, diciamo, con il mondo urbanizzato da diversi anni, però la particolarità di questo gruppo, specifico gruppo che ho visitato, è che da un paio di anni si sono organizzati, hanno organizzato dei gruppi armati proprio per dare la caccia ai taglialegna dentro le loro riserve, nel senso che fanno dei pattugliamenti dentro le loro riserve e quando incontrano gente o bande, gruppi impegnati in attività criminose illegali, li prendono, li legano, gli bruciano i trattori, le macchine o i grandi camion che trasportano i tronchi di legna. E questo è proprio un gruppo molto, attivista. Ovviamente sono delle azioni, delle attività che spesso hanno avuto dei risvolti molto negativi per loro, perché sono estremamente pericolose e sono stati poi soggetti a diverse ritorsioni da questi vari gruppi, quindi anche morti. E ricordiamo che appunto il Brasile vanta un tristissimo record di essere soprattutto la foresta amazzonica, uno dei posti dove sono stati più uccisi attivisti ambientali, leader indigeni o i cosiddetti senterra, popolazioni rurali che appunto in mancanza di una vera e propria riforma agraria fanno da sé e occupano porzioni dei cosiddetti dei vari fazenderos, i grandi e piccoli proprietari terrieri.
Ecco, questi,
quindi è un mondo molto complesso.
Questi fazenderos, però, con che dire? Cioè, io mentre parlavi mi immaginavo una specie di film western dove c'erano i buoni, che erano questi indigeni che si difendevano bruciando i tagliatori di alberi, e questi altri che arrivano probabilmente da fuori, cioè mentre questi sono a casa loro, gli altri arrivano da fuori e si appropriano di terra, ma in che modo? Cioè arrivano lì, recintano, ovviamente saranno armati fino ai denti, quindi ci saranno delle squadracce, cioè non riesco a immaginare in che modo si appropriano di un territorio arrivando da fuori e con quale diritto, non so, magari avranno delle carte, dei documenti che attestano una loro compravendita.
Sì, no, allora l'appropriazione dei terreni è avvenuta già da diversi anni, è un po' tutto quello che ho raccontato prima, la colonizzazione. Ovviamente tra questi fazenderos è appunto questo termine che riunisce tutti i grandi, piccoli e grandi proprietari terrieri, allevatori, agricoltori. È un mondo molto complesso perché sicuramente ci stanno i grandissimi proprietari terrieri che hanno ovviamente che detengono la maggior parte del territorio e che hanno molta influenza, molti soldi e insomma spesso hanno anche la complicità e l'appoggio di unità della polizia militare nei vari municipi. Che li usano appunto come le squadracce, nel senso che li usano per fare intimidazioni, ma poi esiste anche questo universo di piccoli agricoltori, contadini senterra rurali, che in alcuni casi occupano direttamente le fazende, le fattorie dei grandi proprietari terrieri, iniziando dei veri e propri conflitti. In altri casi occupano pezzi di territorio cosiddetto pubblico che poi sarebbero dovuti essere stati ridistribuiti tramite questo organo che si chiama INCRA, che è un istituto creato durante la dittatura proprio per la colonizzazione, che in pratica lo Stato nel corso degli anni concedeva pezzi di territorio agli agricoltori per poter appunto occupare la terra e per poterla coltivare, ma anche per poterla preservare. Nel senso, tu puoi coltivare o disboscare fino a un certo punto, il resto tu devi farti carico di non espandere troppo i tuoi confini. questo in uno, insomma, in uno stato, in una società ideale dove tutto funziona. Come ho detto prima, è un mondo distante, le distanze sono giganti ed è molto difficile controllarlo. Quindi quello che succede è il Far West, un Far West in salsa latinoamericana, nel senso che tutti i film western, dove appunto è la terra di nessuno, è come se in parte fosse vero. E questi grandi fazenderos assomigliano pure in un certo verso ai cowboys dei film western, insomma, i cappelli, i cinturoni, però poi in mezzo appunto ci stanno anche tante persone povere che coltivano, a volte anche bruciano per appunto preparare il terreno, che però sono un po' causa ma anche vittime dei giochi, della concentrazione di potere nelle mani dei grandi fazenderi, cioè dei grandi proprietari terrieri.
A me interessava ancora chiederti qualche appunto rispetto a questa resistenza dei vari gruppi di popolazione originarie, e quale legame c'è tra queste forme di resistenza e invece ambienti diciamo urbanizzati in Brasile. Mi risulta che tu viva a San Paolo, e quindi mi interessava capire anche fuori dall'Amazzonia, nei grandi contesti delle megalopoli appunto brasiliane, cosa si muove rispetto a quello che sta avvenendo in Amazzonia e qual è il legame rispetto alle lotte di resistenza sul territorio.
Ma allora, rispetto alla questione indigena, c'è certamente una fortissima avversione contro questo governo. D'altronde, insomma, i proclami fatti dal presidente, dal Jair Bolsonaro, sono proclami molto forti contro l'intera popolazione indigena. Mi ricordo quando è andato al potere, inizia a dire gli indigeni sono, queste sono citazioni, inizia a dire gli indigeni sono come animali dentro lo zoo, dobbiamo ridurre le loro riserve, sono troppo pochi per lo spazio che detengono. Oppure disse, se noi avessimo fatto come gli americani con i loro nativi, adesso la situazione sarebbe migliore. Insomma, non esattamente frasi di un presidente moderato, al contrario, e tutto questo ha cresciuto un grande clima di ostilità contro le popolazioni indigene, viste non per la loro tradizione e cultura, ma semplicemente come gli approfittatori dal resto del tessuto sociale della regione, e dall'altro anche forte avversione da parte dei gruppi indigeni, che comunque continuano a resistere, continuano a sopravvivere più che altro, insomma, i loro mezzi rispetto a quelli dei gruppi criminali non sono esattamente alla pari. C'è una forte mobilitazione internazionale, e il discorso è che anche le varie ONG sono state fortemente criminalizzate dal governo. Il governo ha detto a più riprese durante, insomma, la fase degli incendi di agosto che è la colpa delle organizzazioni non governative, e insomma questo crea molta confusione, sospetti, ma è una situazione che si protrae da anni. Adesso quest'anno essenzialmente quello che sta succedendo è un acuirsi delle crisi. Rispetto alla questione urbana, è una questione che a me è molto cara, perché è una parte del mio lavoro, del progetto invece è stato proprio concentrato a raccontare anche l'esplosione dei grandi centri urbani dell'Amazzonia. Io ho preso come casi la città di Manaus, di Belém e di Altamira, dove è stata costruita la diga di Belo Monte, che è un po' un emblema dello sviluppo in un certo senso dell'Amazzonia. È stata un'opera al centro di varie schemi di corruzione legati anche al famoso schema Lavajato, che è quello che diciamo negli ultimi anni ha dimezzato il Parlamento brasiliano, con grandissimi giri di tangenti, e soprattutto è la dimostrazione in un certo senso di due queste opere, nel caso di Belo Monte di una diga idroelettrica, abbiano poi delle conseguenze, abbiano degli impatti sociali e ambientali enormi. Ho fatto il caso di Altamira perché era un municipio, una città che cinque anni prima dell'inizio della costruzione, di lavori di costruzione della diga, è una città di appena 50.000 abitanti e nel giro di pochi anni ha triplicato la popolazione, solo che le strutture sociali di questo municipio erano già estremamente fragili, e l'arrivo di centinaia di migliaia di migranti, lavoratori migranti all'interno del centro urbano ha prodotto un vertiginoso aumento della violenza, traffico di droga, prostituzione e soprattutto poi tutti i drammi delle varie popolazioni cosiddette riberigne, cioè i popoli fluviali che vivono lungo il fiume, che sono stati rilocati dal fiume nelle periferie della città in situazioni completamente fuori dai loro ambienti, diciamo, naturali. Poi soprattutto un'investigazione che ho fatto sui grandi centri urbani, perché volevo far luce su un'altra grossa verità oggi in corso in Amazzonia, che città come Manaus e Belém sono diventate tra le città più violente del Brasile, compaiono anche nelle classifiche delle città più violenti a livello mondiale. Perché? Perché il Rio dell'Amazzonia, il fiume, è diventato un'importantissima rotta di traffico di droga all'interno dell'America Latina. Con la caduta delle FARC, le grosse organizzazioni criminali del sud del Brasile si sono spostate gradualmente al nord, prendendo il controllo di questo traffico. Perché il Brasile è un grandissimo consumatore di cocaina e di crack, che è il secondo consumatore di cocaina al mondo, il primo consumatore di crack al mondo, e questo ovviamente crea nel mercato interno un giro di soldi enorme, e ha prodotto l'aumento della violenza. Negli ultimi anni, quest'anno, c'è stato i grandi massacri all'interno delle prigioni brasiliane sono appunto avvenute in città dell'Amazzonia, e questa è un po' la conseguenza di questa lotta, di questa guerra per il controllo del traffico della droga. E nulla, sono città che appunto da che erano piccoli avamposti dell'epoca coloniale, soprattutto in inglese, adesso sono città di quasi 3 milioni di persone, che in qualche modo hanno questa contraddizione, che sono i centri anche più ricchi della regione, ma allo stesso tempo sono poverissime, nel senso che quando vai là non ci sono veri e propri sistemi di fognature, moltissima sporcizia, e periferie che si espandono a vista d'occhio, togliendo spazio alle riserve naturali e tanta violenza. Quindi l'Amazzonia, appunto, quella che ho cercato di mostrare, il ritratto che ho cercato di fare è sì la foresta, ma anche far vedere il lato urbano, quello che sta crescendo.
Va bene, Tommaso, noi ti ringraziamo molto di questo tuo contributo e invitiamo tutti a guardare le foto che hai fatto, che sono molto significative e molto forti, e magari ci sarà occasione in futuro di risentirci, visto che sei, come dire, un assiduo frequentatore di una regione che sicuramente vedrà degli sviluppi costanti nel futuro più prossimo, insomma.
Vi ringrazio molto.